Ma non sai cosa mi fa venire sonno? La gente che parla tanto per parlare.
A me dopo pranzo mi viene sempre sonno invece, a prescindere se la gente parla, non
A me
parla, guarda un
dopo
film.
la sigla.
Oh, l'aveva detto, che la sigla gli faceva venire sonno. Vorrei svegliarlo con un ceffone, io. Forse un po' troppo spaccare la testa dentro il microfono, però
Allora,
sarebbe molto scenico.
penso che forse sulla fronte c'ho il segno del microfono
Sì, qua
adesso.
in mezzo ci sta.
Settimane, mesi fa, abbiamo fatto questa puntata dove avevamo parlato un po' di miti della fotografia e avevamo raccontato i nostri. Ma voi sotto i commenti effettivamente ci avete dato dei importanti suggerimenti e volevamo, dato che ormai siamo quasi alle battute finali di questa stagione di messa a fuoco, perché il tempo stringe, le vacanze stanno arrivando e ci sono tante cose che stanno per accadere, ma
È
che non
vero.
possiamo ovviamente dirvi. Volevamo fare una puntata dedicata a quello che ci avete detto voi. Non tu, loro, quelli che ci
Loro,
seguono.
proprio tu che stai guardando in questo momento,
Esattamente.
tu.
Ci sono stati un bel po' di commenti, noi i commenti li leggiamo tutti. Li apprezziamo alcuni, altri invece non ce ne frega più o meno un cazzo. Ma la
Vero.
cosa interessante è che effettivamente ci avete dato un po' di miti, di cose che fanno parte di questo mondo. Io ne aggiungerei uno.
Anch'io ne ho uno.
Che
Usare i
se
nostri bonus. E
io ne ho uno che dico subito,
io lo tengo per
che
dopo.
secondo me bisogna, questo è un consiglio, non è nemmeno un mito.
Ah, è proprio un consiglio.
Oggi mi sento in verve di consiglio.
Addirittura.
La fotografia e il video è qualcosa di molto accessibile
Vero.
ormai, perché vi basta comprare una camera e
Ma anche basta
potenzialmente
anche lo
un
smartphone
PC.
che avete sempre in tasca.
Ma non per forza, non dovete farlo. Potete farvi anche i cazzi vostri.
È vero, questo, ma adesso, e mi collego al tuo mito anche, non è che se avete una passione come appunto può essere la fotografia o il videomaking, per forza deve diventare il vostro lavoro.
Esattamente, lavoro.
Lavoro, anche siamo inclusivi qui da
Cioè,
Jobs.
ok, da crops.
E io vorrei iniziare dal primo che ho letto da qualche parte qui sotto e non mi ricordo chi l'ha scritto, che è un tema che so che ti sta molto a cuore. So che hai tenuto anche dei congressi su questa cosa.
Vero, tra l'altro arrivo da un congresso su questa roba qua,
Esatto,
tenuto da Avelin.
che ormai il treppiede non serve più a nulla.
È vero, io penso che il tripode non serva più a niente. E soprattutto perché ormai la stabilizzazione, guarda, quella di Panasonic è talmente tanto avanzata,
Sì.
inutile. Io un sacco di volte, un sacco di ragazzi che ci seguono, che magari vengono e ci
Perché
scrivono,
solo ragazzi e non ragazze?
perché abbiamo l'1% di pubblico, quindi le probabilità sono sicuramente più alte.
Io mi distacco da questa sua considerazione.
Dove tutte quelle che ci scrivono, ogni tanto ci dicono: "Ciao Simone, ho appena iniziato, vorrei comprare il mio primo gimbal per... Per fare cosa? Il gimbal per fare cosa? Puoi fare il videomaker anche senza gimbal. Anzi, come dico sempre, e questa qua l'ha detta per la prima volta nella storia Cartier-Bresson,
Ah,
ricordati che una foto o un video mossi, ma fatti su un gimbal, fanno sempre cagare. Ma con un tripodo puoi comunque realizzare una foto che fa schifo, ma almeno ferma.
questa è una grande verità.
E infatti Bresson faceva foto di merda.
No, beh, io in realtà quando ero ancora a casa mia che mi giravo i miei video da solo, quello.
Dove la metti? Qual è il tripiede più bello che hai mai costruito?
Che ho mai avuto, perché da solo non ne ho mai costruito nessuno, era un treppiede terrificante della
No, io tipo, non
Gicoto.
so, non appoggiavi le cose tipo sui
Ah,
libri.
sì,
Le
sulle pile di libri, gli scatoloni delle
pile
camere,
di
degli
pile.
obiettivi, gli obiettivi tutte traballanti, tremendi, una volta sul divano anche, tutta storta, strana così. Una volta sulla PlayStation, l'ho messa anche. E diciamo che ce ne sono tante
Però
di
sì,
idee, proposte.
il treppiede proprio, base, cioè prima cosa da comprare.
Sì, è vero, un giorno tornerà comodo, anche che facciate, che cazzo ne so,
Guarda,
foto ai
messa a fuoco,
gattini.
tu puoi pensare di girare messa a fuoco senza un tripodo?
Adesso schioccherò le dita e saranno con un gimbal.
Tutto il tempo così. Quindi ragazzi, compratevi un bel treppiede, se fate video con la testa video, non con la testa
Se
foto.
fate foto con la testa foto e non con la testa video, perché sennò un bel cazzone nel culo grosso così, è tremendo.
Perché?
Perché è scomoda, è molto scomoda, posso dire. Noi è da Quanti giorni che abbiamo questo studio creativo, questa casa di produzione?
Un anno e sei mesi
io
ormai.
Io ho chiesto i giorni.
Cazzo di soldi?
Vabbè, da quando abbiamo iniziato questa cosa noi ci siamo scontrati con un'enorme rottura di palle ogni volta che si deve fare un lavoro.
Cioè? La preproduzione.
E c'è chi dice che se si hanno le idee chiare, e vi posso garantire che in 7 anni non ho visto una persona con le idee chiare, io... La preproduzione non è così importante.
Fondamentale non usare la preproduzione.
Tu dici che è fondamentale proprio come cosa.
Questo mi piace.
Questa è bella. Io ho visto Modella in bagagliai, ragazzi, ho visto, perché non c'era la preproduzione.
Tipo quando?
Grande beep. Perché la gente non è in grado neanche di capire, siamo in 6, la macchina è da 5, quindi una macchina non basta, è troppo complesso. La preproduzione, ragazzi, è fondamentale, perché arrivare sul campo con tutto pronto, col culo sempre parato, poi magari a livello creativo, a livello di idea, non è tutto perfettamente definito, e quello si definisce da solo, perché poi nella situazione in cui vi trovate capite subito cosa potete e non potete fare. Ma se tutto ciò che c'è attorno al progetto che sta facendo non è perfettamente in ordine al suo posto, state pur sereni che succederanno i peggio disastri. Banalmente, noi recentemente abbiamo un esempio perfetto che senza preproduzione ci saremmo probabilmente sparati in testa tutti quanti, che è stata la campagna in centrale di notte di Xiaomi.
Io ho un altro esempio.
Sentiamo.
Posso citare in parte.
Ok.
Abbiamo fatto un set una volta dove non solo la preproduzione era fondamentale, ma avere un producer era fondamentale. Perché il giorno prima del set una bomba d'acqua...
Ah, bello! Non citeremo ovviamente il brand.
Ha allagato completamente il set. Ma ragazzi, vi giuro, cioè...
Sì, c'era un dito d'acqua per terra.
Ovunque. E avere la preproduzione, cioè, e avere anche una produzione, ci ha dato la mano di, il giorno dopo, essere comunque operativi con una nuova location ed essere riusciti a girare praticamente tutto nelle tempistiche che avevamo.
Assolutamente, perché in realtà secondo me c'è un grande problema legato proprio al concetto di preproduzione, che si pensa semplicemente che sia decidere tutti gli scatti da fare, tutti gli shot in video da fare, decidere tutte le cose per file e per segno, quando in realtà la preproduzione è anche molto semplicemente avere tutto organizzato al millimetro,
tabelle,
convocazioni, ogni cosa al suo posto, ogni persona sa chi si occupa di cosa, semplicemente ogni tassello al suo posto fino al giorno del set. E tante persone non sanno neanche cosa voglia dire questa cosa. In realtà io mi rendo molto conto che è tanto questa cosa una prerogativa soprattutto dei freelance, perché il freelance oltre ovviamente non avere quella struttura che ha una casa di produzione per ovvi motivi, tende molto a essere anche egocentrico, di conseguenza a dire ho le idee chiare, non mi serve star lì a fare le tabelle con gli orari, le convocazioni, chi viene, dove, come, quando e perché, perché tanto pensa, tanto lo so fare, lo farò. Questa è una grande cazzata, perché potete saper fare le cose quanto volete, ma se non avete calcolato gli imprevisti arriveranno e vi
decimeranno,
vi disintegreranno tutto.
Qua ce n'è un altro, Davide Polese, che tra l'altro adesso fa il direttore del Dipartimento Biochimica e Ricerca nelle Polene delle Navi.
Non penso per un cazzo.
Esatto, sì, sì,
però nel caso,
scritto, io
congratulazioni.
Scrive che la fotografia vera è solo in orizzontale. Questo è un bel mito, mi piace.
È vero. Infatti...
Sai perché? Perché Dio, e io sono andato a Roma e l'ho visto nella Cappella Sistina, c'è proprio un pezzo della Cappella Sistina dove c'è proprio scritto questo. Cioè Dio c'è proprio che fa così, per far capire agli angeli che è così.
Ah.
Ci ha fatto gli occhi in orizzontale.
Ma infatti è quello lì il motivo. Infatti io quando guardo i reel tendenzialmente tengo il telefono così.
Sì.
Perché gli occhi sono orizzontali e di conseguenza la fotografia va percepita in orizzontale.
Esattamente.
Chi pensa questa cosa, ragazzi, un bel TSO. Male non fa.
Diretto.
Sì, sì, no, beh, pensare questa
senza,
cosa.
Senza passare dal
via. È terrificante. Una cosa che sento dire tantissime volte, in realtà la cosa che mi inquieta tanto è che la sentono dire, questa qui non ce l'hanno scritta i ragazzi, però è una roba in cui mi imbatto letteralmente ogni 3x2, e la cosa che mi inquieta è che la dicono anche i giovani, è che
ho paura.
Un buon fotografo fondamentalmente fa delle belle foto, sempre. Cioè, chi sa fare le foto, sostanzialmente, indipendentemente dalla circostanza, chi scatta, eccetera, eccetera, farà sempre delle belle foto.
Bellissimo, questa mi piace.
Io questa cosa la noto tantissimo quando si parla della ritrattistica. Tanti pensano che saper fare un buon ritratto automaticamente saranno sempre tutti belli, senza mai considerare che dall'altro lato hai una persona in carne e ossa che si muove.
A volte più ossa che carne.
A meno, a meno che non fai le foto per il RIS di Parma, quindi devi fare foto dei cadaveri, ma quello è un altro discorso, un altro mestiere, non credo ci riguardi.
Unlucky.
Io infatti la cosa che dico sempre è che quando si fa questo tipo di lavoro, il 50% del lavoro lo fa la persona che è dall'altro lato che stai fotografando. Perché se dall'altro lato non hai una persona che è in grado di stare davanti alla camera, non è fotogenica, non ha una buona presenza, fondamentalmente tirerai fuori zero foto belle. Potrai fare una foto ben illuminata, una foto ben composta, potrai avere una bellissima idea creativa, ma la foto sarà sempre inferiore a quella fatta ad una persona che sa stare davanti a una camera con una certa presenza. E questa roba io la vedo tantissimo nei ritrattisti, che non sono minimamente capaci di scegliere il soggetto da fotografare. Basta che apriate Giusa Foto, prendete una foto a caso, ci avete preso esattamente.
Salutiamo sempre gli amici di Giusa Foto.
Assolutamente no.
Cosa, non salutare i nostri amici?
Tutte e due, proprio tutte e due.
Io ne vedo un altro, secondo me, che questo è molto interessante, che parla appunto delle modalità intelligenti, automatiche, eccetera. Mm-hmm. Allora, io non ho mai utilizzato le modalità automatiche perché non mi fido molto, però in realtà qui si apre una parentesi su gli automatismi invece.
Sì.
Che secondo me invece sono fondamentali.
Sono molto utili.
Per esempio
utile.
Sulla Ricoh non ho mai usato la Ricoh in manuale, credo.
Manco io.
Sempre tutte in mezzo automatismo. Come si chiamano già? Semi-automatismi, no?
Sì.
E quindi impostarla con priorità di tempi o di diaframmi e gestire tutto dall'ISO, dagli EV, per poter avere la foto che serve.
Sì.
In foto più facile, in video non è una roba che si usa molto spesso. Magari si mettono gli ISO in automatico, non difficilmente si mettono questa roba qui. O se usi tipo telecamere e metti gli ND elettronici in automatico, che è una roba stupenda. Però effettivamente sì, cioè io sono dell'idea che le cose bisogna impararle per avere il controllo, non per forza, perché sempre bisogna fare le cose così. Anche perché poi che tu abbia scattato quella foto in manuale, in automatico, eccetera, sti cazzi.
Ma perché si tende sempre a pensare che più io faccio con la camera in mano e più quella foto è merito mio, e più la camera fa automaticamente e meno meriti abbia il fotografo, il videomaker. E questa cosa è una grandissima cazzata, perché voi non sapete tutte le foto che avete visto nella storia, anche dalle più famosi da quando esiste l'essere umano, voi non sapete se quella foto è stata scattata in full automatico. Cioè magari la foto della ragazza afghana, Steve McCary, tutta in automatico, tu non lo sai. Finché tu non vedi quella cosa come viene fatta, non lo sai.
Ma poi soprattutto, cioè ormai lo vediamo, è vero, quanto però fa il tizio che tiene la fotocamera, il 50% del lavoro.
Sì.
Se le luci fanno cagare, se la modella, come detto prima, non è capace, se la location fa schifo.
Ma anche semplicemente la capacità nel fare le foto, nel beccare la foto giusta. Banalmente la Ricoh, secondo me, è un buon esempio per, ma in realtà la street photography in generale, più che la camera in sé, dove si scatta tanto con i semi-automatismi, più che gli automatismi totali, e c'è chi scatta anche in full auto senza problemi, è perché è un genere dove le impostazioni sti gran cazzi. Fondamentalmente
sì,
l'importante è che porti a casa la foto, e poi è chiaro, se vuoi fare la cosa precisa, particolare, lì ovviamente le impostazioni di camera sono importanti. Però tante volte, magari quando capita che pubblico qualcosa in cui si vedono degli exif, la gente mi chiede: ma perché la camera ISO 400 è scattata a un 600esimo?
Vero, la gente che ti chiede gli exif.
Cioè, tralasciando che non ha veramente un cazzo di senso, perché se quella foto fosse stata fatta a un centesimo non cambiava letteralmente niente nella foto, e quindi cioè sapere quella cosa lì non vuol dire che non sapete nemmeno come funziona una camera. Io potrei aver lasciato la camera, voi non lo sapete, io ho lasciato la camera in automatico, in semi-automatico. Io ad esempio ho ritratti scatto in manuale, la street photography è tutta in semi-auto, che qualsiasi camera sia, a meno che non sono tipo la sera, quindi dove gestisco io per gestire meglio la questione ISO.
E con l'iPhone in automatico.
E con l'iPhone tutto in automatico, e non mi pare che la cosa tolga di più alla mia fotografia. E stesso discorso può valere per il video. E tutti gli automatismi, magari quindi il tracciamento dell'occhio, il soggetto, la macchina, quelle cose lì, non è vero che non servono, che servono solo a chi non sa utilizzare
le camere. Io questa roba qua la sto notando tanto adesso che appunto mi sono mosso un po' con Panasonic. Intanto in tanti magari passano alla prima macchina full frame, perché sì, tanti magari arrivano da GH5, GH6 e hanno anche la prima macchina in primis full frame, quindi ha uno sfocato decisamente diverso, eccetera. In secondo luogo, la prima macchina è in autofocus. E in tanti mi sono venuti a chiedere: ma quindi come lo uso, come faccio? Mi devo fidare, non mi devo fidare? E la cosa incredibile è che c'è o il bianco o il nero. O non lo uso o deve essere assolutamente perfetto, altrimenti non ha senso, no? Quando in realtà su autofocus moderne, ormai attuali, è super importante proprio prendere coscienza del fatto che è bene che ci sia, è bene che uno lo sappia usare, ma che allo stesso tempo uno possa premere un tasto e prendere il controllo della camera. Cioè, secondo me questo è il punto.
Sì, ad esempio, io le volte che mi capita che sono davanti a una camera per video che devo riprendere qualcuno, ad esempio, se è una camera ferma, attivo la messa a fuoco del tracking dell'occhio, batto il fuoco sull'occhio, la disattivo e la lascio in manuale e di conseguenza ho il controllo, ma per prenderla mi sono fatto aiutare dalla camera. Ce l'ho, perché non utilizzarlo? Sarei stupido se mi prendessi il rischio di sbagliare, perché poi è chiaro che se vi sbaglia la camera su un ottimismo del genere probabilmente avete comprato una camera di merda, perché se comprate delle camere serie non sbagliano manco.
Beh, c'è anche
a
gente che con l'S5 non riesce a fare video a fuoco, eh.
Oh, sì, vabbè, ma c'è gente che non ci riesce con qualsiasi camera, per cui...
Ah, però secondo me riassumendo la cosa è il fatto che tutto ciò che è automatico, tutto ciò che ci facilita il lavoro, non è che rende il nostro lavoro meno valido. Non è che se usiamo l'intelligenza artificiale di Photoshop per rimuovere un soggetto, se usiamo l'autofocus per fare una roba, se usiamo una latte di conversione,
sì,
per
sembra,
fare la color,
sembra
eccetera.
Sempre che se fai più fatica ha più valore.
Esatto. È che, anzi, tutte queste robe qua dovrebbero darci la possibilità di fare meno fatica.
Sono
cioè
fatte,
di concentrarci
tecnicamente
su...
sono fatte apposta.
Esatto. Di concentrarci su, come abbiamo detto prima, sulla preproduzione, sul trovare il posto migliore,
ma
sullo studiare la scena.
Tra l'altro una volta mi dissero una cosa che secondo me è fondamentale, che se tu casa tua la costruisci sollevando i mattoni uno per uno a mano fino all'ultimo piano, la casa è più bella.
È più casa tua.
È più casa tua.
Diventa più tua che... No, quindi secondo me, ecco questo, a mio avviso bisogna conoscere tutto.
Assolutamente.
Per poi riuscire a capire quello che ci effettivamente ci dà una mano e quello che effettivamente invece diventa inutile. E negli automatismi, in tutte queste robe qua, è fondamentale saperlo, anche perché... Io parlo per esperienza personale, quando ho fatto le dirette su Roma, eccetera, la macchina era presente sempre, ovviamente, in manuale, però io avevo un tasto che, me lo ricordo, premevi, la macchina andava in full auto, perché magari c'era, cambiava la luce di colpo, ti spostavi, non vedevi niente, avevi la macchina che entrava in full auto e almeno ti ripartiva da delle impostazioni che avevano un senso, no? E poi tu te le aggiustavi di conseguenza, eccetera. Sì, sì. Quindi, secondo me, affidarsi a volte a... quello che è appunto l'intelligenza artificiale come massimo sistema di qualsiasi funzione, dall'automatico eccetera, che poi quello è, effettivamente fa parte del gioco e accettiamolo, non è che il vostro lavoro vale meno se ogni tanto qualcosa...
Sì, c'è sempre questo timore costante che il proprio lavoro possa valere meno, la propria competenza come fotografo o videomaker possa essere inferiore perché ho utilizzato, mi sono aiutato, perché anche per cose che non c'entrano effettivamente con i tecnicismi della macchina, sempre questo terrore di valere meno. Ma ragazzi, ma sti gran cazzi,
sì, sì,
tanto la gente poi non lo sa come fate le cose, quindi
certo, perché
come
poi è uno scontro solo fra
voi e
gente,
voi.
Gente di questo settore,
oppure
poi,
cioè, dei cretini nei gruppi Telegram o sui forum o i gruppi Facebook che è scattato in automatico, non è vera fotografia, è questa roba qua. Io vorrei chiudere la puntata con l'ultimo mito.
Max Pezzali
non è Max Pezzali ma è ti pago in pubblicità.
Bello.
Sai quanta gente ho visto? Ma t'ha pagato? No, però mi ha taggato nelle stories, perché magari il tizio aveva 1 milione di follower. Però ho visto tante persone fare questa cosa, scattare modelle molto famose, nella speranza di adesso ho scattato tizia famosissima, mi pubblica e di conseguenza mi ha taggato e lei ha 2 milioni di follower, quindi adesso ne farò 2 milioni anch'io, mi chiamerà. Mosso niente, la gente ha fatto un follower, tra l'altro pure bottato, si è curato nessuno, la foto sul profilo di lei ha 35 miliardi di like, quella sul profilo dell'altro ne ha 3, e uno è la madre, l'altro è il padre, l'altro è il gatto, che
il nome
per sbaglio
del fotografo è stato taggato nell'ultima slide,
slide in basso a destra sotto altri 8 tag,
oppure ti taggano nella storia ma ti mettono in basso a destra, che così quando lo clicchi al posto di aprirtelo switch la
oppure,
storia non riesci,
oppure adesso che è arrivato il tool,
le menzioni.
Degli infami, le menzioni.
Così non effettivamente non appare nemmeno.
Però l'ha fatto, non ti può dire no. Ragazzi, se vi dicono che vi pagano in pubblicità, mandateli a fanculo, chiunque esso siano, che siano brand, persone, influencer.
Infatti io l'ho fatto col Papa.
Colpo di scena. E di conseguenza, cioè, mandateli a cagare. Perché è una stronzata. Tanto non vi arriverà mai questa pubblicità. Anche perché quello che dico sempre io... Io che seguo determinato personaggio, determinato brand, perché, visto che sto seguendo quel personaggio, quindi mi interessa quel personaggio, dovrei interessarmi a chi gli ha fatto la foto? Cioè, io faccio il fotografo, quindi in teoria, tecnicamente, mi potrebbe interessare e non me ne frega un cazzo, ragazzi. E sapete quanta gente, tutti quelli qui dentro, la guardano uguale, la pensano alla stessa maniera.
Riccardo non ha incazzato niente, ma da fanculo.
Infatti mi sta per tirare il telefono.
Ricordo che ha mandato un amico scritto vai a fanculo. Comunque sì, ah ecco, ragazzi, questa puntata secondo me potrebbe diventare un piccolo sfogo dove voi ci raccontate i vostri miti, dove ci raccontate...
ma anche le vostre esperienze,
esatto,
negative.
Esatto, secondo me ampliamola, raccontateci le vostre esperienze negative e noi saremo i vostri portavoce.
Io voglio che, esatto, che questo format si evolva costantemente, perché a un certo punto saranno tutti quanti qua, esatto, a parlare.
E io mi immagino la copertina di questa puntata e il potere del il quarto potere con però le nostre due facce alla cima di questa enorme fila di gente. Stupendo.
Un po' inquietante. Un pochino inquietante. Ragazzi, questi erano i miti di cui abbiamo parlato di oggi, ce ne sono tanti altri, voi scriveteci. Sicuramente,
esatto,
ne faremo un'altra tra un paio di mesi, perché...
Mandateci, raccontateci le vostre storie, i vostri momenti preferiti, quelli più brutti.
Il vostro primo bacio?
No.
Magari ce lo vogliono raccontare.
Non penso, non lo leggeremo comunque. Ci vediamo molto presto con un nuovo episodio di Messo a Fuoco. Settimana prossima è quell'episodio, Manu, mi dispiace, mettiti comodo.
Che episodio?
Non te lo dico manco perché poi ti arrabbi. Niente, ragazzi, seguiteci come sempre su Instagram e sul canale YouTube, perché non solo il lunedì escono delle puntate, come sempre d'altronde, ma stiamo per buttare fuori un po' di backstage nuovi. Quindi,
ah, sì?
Mi raccomando.
Sì o no?
Cioè, sì o no? Mi raccomando, ragazzi, seguiteci con Crops, il vostro account di Google, attivate la campanellina.
Seguiteci su LinkedIn, importantissimo.
Fondamentale.
Necessario.
E è arrivata una mail. Ragazzi, dobbiamo andare.
Top.
Ciao.
Buona giornata, ragazzi.
Crops.